non è il tempo che conta poco, ma potrebbe essere definito come il tempo dell'interiorizzazione e del godimento di tutto quello che nei tempi forti, tutti incentrati su particolari avvenimenti della vita di Gesù, è accaduto per l'uomo. Non dimentichiamo che la liturgia ha un ritmo che è sempre una corrispondenza. Mentre celebriamo la vicinanza dell'azione di Dio, noi costruiamo la nostra umanità. L'effetto della liturgia non è una celebrazione estrinseca. L'effetto della liturgia è consentire al Signore stesso di essere l'edificatore della nostra umanità, secondo quel progetto per il quale Lui stesso l'ha voluta. Quindi il tempo ordinario è un tempo di discepolato, un tempo dove si impara ad ascoltare e a stare con il Signore, creando un cuore capace di vedere le sorprese di Dio. Il tempo ordinario ha questo scopo, educare il cuore alle sorprese di Dio, in modo tale che quando queste accadessero non cadono nella distrazione, non cadono nel niente, ma vengono riconosciute e accolte. Allora, perché questo accada come sempre, è necessario, a maggior ragione oggi, in questa seconda domenica del tempo dell'anno, tutta articolata e fondata sulla potenza della parola di Dio. Quando la parola di Dio è udita, cioè accolta, essa cambia, non lascia le cose come le trova. Ma questa parola è il Verbo stesso. Dio parla per trasformare tutti coloro che ascoltano la parola nella stessa parola che è il suo figlio. Lo scopo per cui Dio parla è la conversione della vita nella filialità. L'effetto della parola accolta è capire che credere, accogliere, seguire, abbracciare ci rende figli nel figlio. Possiamo anche aggiungere figli amati non meno del figlio. Questo è un lungo discorso che sempre ci accompagna. Il Signore parla per abolire ogni distanza che c'è tra noi creature e il suo figlio. Non ci sono due velocità dell'amore nel cuore di Dio. Chiediamo allora, ecco, il dono dello Spirito, affinché con questo dono ciascuno di noi, anche in questa sera, in questi minuti in cui noi ci apriamo alla parola, possa fare la liberante e gioiosa esperienza della filialità. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Dottore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose: eccomi. Poi confedeli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. e gli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire, ma il Signore chiamò di nuovo Samuele. Samuele si alzò, corse ad Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora egli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele: vattene a dormire e se ti chiamerà dirà: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto, né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Ecco, Signore, che non devi muovere la tua volontà.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo aveva seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Siamo soliti, proprio per introdurci alle letture, quasi come una piccola ouverture che contiene un po' tutti i motivi che poi reincontreremo, rifarci alla preghiera di colletta, quella che un po' raccoglie tutti i nostri desideri, anche quelli più sepolti nel profondo del cuore, e li presenta al Signore prima di disporci all'ascolto della parola. E domani questa sarà la preghiera: Dio onnipotente ed eterno, che governi insieme il cielo e la terra, esaudisci clemente le suppliche del tuo popolo e concedi ai nostri giorni la tua pace. Questa preghiera è costruita sul Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Sottolineo solo due cose: che governi insieme il cielo e la terra non vuol dire che fai insieme due cose, o che con un occhio governi il cielo e con l'altra la terra. Non si sta parlando di un governo sincronico. Governare insieme il cielo e la terra si potrebbe tradurre così: la cui opera è portare tutto il tuo cielo sulla terra, è fare di ogni cuore umano l'esperienza della tua vita. Quindi governare insieme il cielo e la terra significa sposare la terra e il cielo, fare in modo che terrestri lo siamo solo definiti dalla biologia, dal tempo, ma non definiti dal cuore di Dio. E l'altra: concedi ai nostri giorni la tua pace. Troppo poco viene sottolineato questo possessivo, la tua pace. Non si chiede a Dio semplicemente la pace, si chiede la pace che hai tu, la pace che vivi tu. Quindi, e questo deve essere sottolineato, Dio non dà mai qualcosa senza in ciò che dà dare se stesso. E tutte le preghiere esaudite sono quelle dove, in qualunque cosa si chieda Lui. Allora chiediamo la pace, la nostra pace è sempre un po' fragile, ma la tua no, la tua è stabile, dura come il cielo, dice la Scrittura. Chiediamo a Dio la gioia, non la gioia, la tua gioia, di gioire come tu gioisci, per le stesse ragioni per cui tu gioisci. Chiediamo a Dio di amarci, no, chiediamo a Dio di darci la sua carità, il suo spirito, in modo tale che il nostro amore sia un'esperienza uguale a quella che fa Lui quando ama. Ecco le preghiere cristiane come sono. Non si cerca Dio per chiedergli qualcosa, si cerca Dio perché in ogni cosa che gli si chiede prima di tutto Lui. Questo è il modo più assicurato per ottenere da Dio doni che durano, per ottenere non solo cose, ma nelle cose ottenere Lui, al punto che chi prega in questo modo un po' alla volta non gli interessano mica più le cose. Gli interessa colui da cui le cose vengono e di cui le cose, anche le più belle, sono solo un pallido riflesso. Allora ecco che questa preghiera ha come scopo proprio questo: insegnare a pregare desiderando con il proprio cuore la vita stessa di Dio. In una parola, chiedere il suo spirito, perché la soddisfazione e la pienezza che da quello permette di vivere ogni cosa in Lui. Allora non Dio e le cose, non Dio il primo, poi con una bella piramide discendente vengono le altre cose, no, solo Dio, perché avendo Lui abbiamo anche la vivibilità più bella delle cose, a cominciare dall'amore, dall'intelligenza, dalle relazioni, dall'amicizia, dallo svago, dalla sana arte di vivere insieme agli amici. Basta così per la preghiera, perché abbiamo, direi, anche una lunga e bella sequenza nel libro di Samuele. Allora, andiamo abbastanza svelti per non sacrificare il Vangelo. Svelti non vuol dire trascurando le cose importanti. Prima osservazione: per ben 5 volte Dio parla pronunciando il nome di Samuele. E innanzitutto il nome, o meglio, la parola che Dio rivolge a Samuele viene confusa con quella di un uomo. Non deve sembrare innanzitutto un limite, anzi, è una indiretta lode al modo con cui Dio si rende così feriale, così vicino, che quasi si confonde con tutto ciò che vediamo. Il fatto che Dio venga confuso con la voce di un uomo è conseguenza del fatto che Dio non usa mai per mostrarsi l'evidenza dell'eccezionalità. Dio usa la quotidianità, la ferialità. Dio c'è ed è così feriale, così compagno di strada, così compagno di viaggio, così presente in ogni nostra ora, che delle volte non ce ne accorgiamo o non pensiamo a Lui quando accade qualche cosa di grande o quando viene data anche una parola bella. Quindi questo lo teniamo presente. Guardiamo il contrasto fra il comportamento di Samuele e il luogo in cui si trova. Una lettura maliziosa potrebbe presentare Samuele come sonnecchiante, pur essendo in un luogo che il sonno dovrebbe toglierlo, il luogo dove abita l'arca di Dio, cioè il segno dell'alleanza, il segno della nuzialità. Nelle case dove i matrimoni continuano non manca mai la foto del giorno delle nozze. Bene, non c'era la foto del giorno delle nozze, c'era molto di più. C'era l'arca, che era il segno visibile dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Dovrebbe togliere il sonno, e invece Samuele dorme. Anche qui, Dio è vicino anche nel sonno. Dio non ha bisogno di particolari comportamenti. Dio è talmente compagno dei nostri giorni che è anche compagno del nostro sonno. Lui c'è sempre, perché a Lui interessa noi, non interessano nostre prestazioni. Lui è contento di poterci guardare, anzi, stando a questa testimonianza, quando dormiamo Dio ci guarda a volte con uno sguardo come quello dei genitori che con grande tenerezza è uno dei pochi momenti che possono guardare i propri figli senza che questi si dimenino, senza che questi si agitino, li possono guardare guardando proprio la bellezza di quello che hanno generato. Dunque dormiva nel tempio, ma poi c'è anche un altro aspetto. Il sonno è l'immagine della pace. Dorme chi è in pace, mentre chi è angosciato, chi è preoccupato, questo fa fatica. Ora, Samuele con il suo sonno che cosa dice? Dice la cosa più bella: stare vicino a Dio significa addormentarsi. Cioè, stare vicino a Dio significa sentirsi così al sicuro che non c'è bisogno di organizzare continuamente feroci liturgie, ecco c'è Dio, no, Dio è il papà, Dio è la carità, Dio è la presenza, dormi, è un effetto della sua presenza che tu dormi, quindi non è una mancanza di rispetto nei confronti di Dio, è l'evidenza di che cosa fa la presenza di Dio nel cuore dell'uomo, fa nascere quella pace che provoca anche il sonno. E nel sonno, quando un po' le forze, le ribellioni, tutte le barriere e tutte le iniziative cedono, quello sembra quasi diventare il luogo e la condizione migliore per poter incontrare la parola di Dio. Ho detto 5 volte. 5 sono anche i libri della Torah. La Torah è la legge, ma la legge non codice, la legge come nuzialità. Qual è il motivo per cui Dio dà una legge al suo popolo? Per fare di quel popolo una bellezza singolare. Dio dà una legge al suo popolo per non farlo confondere da popolo piccolo, insignificante, spelacchiato, quale Israele era. Dio stesso lo chiama larva di Israele, per dire che non aveva alcuna consistenza. Allora, gli dà una legge, quella legge lo difende, quella legge lo protegge, quella legge lo qualifica come il popolo di Dio che appartiene a Lui. È una legge dove l'orgoglio di Israele è: io sono di Dio, io sono la sposa, se io non valgo niente non mi interessa, perché mi dà valore colui che mi ha sposato. È come una poveretta insignificante che sposi un grandissimo nome, detto in termini profani questa è civetteria, perché, però per dare un po' l'idea. Allora, 5 sono i libri della Torah. Indirettamente che cosa viene detto? Perché Dio parla? Qual è il contenuto della parola di Dio? E anche quando la parola è la stessa, è sempre nuovo il cuore che la dice? Qual è? Il nostro nome. Ascoltare Dio significa ascoltare il nostro nome. tutte le parole che Dio ci dice si realizzano in Gesù, ma Gesù è il Verbo che è stato mandato per dare a noi ciò che è di Dio. Quindi non può mai accadere che un ascolto autentico e vero di Dio non abbia come contenuto sentir pronunciare nelle sue parole il mio nome. Anzi, il fatto che io possa ascoltarlo vuol dire che io sto ascoltando dalle sue labbra il mio nome. Lui mi parla perché mi vuole costruire. Lui mi parla perché mi vuole crescere. Lui mi parla perché mi vuole fare grande. Lui mi parla perché mi vuole proteggere e pacificare. Però l'ascolto di Dio, guardate che tocco moderno che c'è nel libro di Samuele, non avviene mai nella solitudine di sé. Si è sempre condotti a Dio. C'è sempre qualcuno che ci aiuta a capire la sua parola. Qual è la grandezza di Eli? È quello di non confondere sé con il Dio che parla, che poi è la stessa grandezza del Battista. Io non sono colui che deve venire, dopo di me verrà. Samuele, in buona fede, crede che sia stato lui a chiamarlo. Lui dice, quella parola che hai udito non è la mia, ma io con la mia ti dico, ascolta lui. E questa è l'immagine di colui che ama. È l'immagine dell'educatore nel senso più puro della parola, è l'immagine di colui che accompagna, è l'immagine di colui che vuole realmente la crescita delle persone amate. Aiutare ad ascoltare Dio, non servirsi di una parola per dominare coloro che l'hanno udita, ma per aiutare coloro che l'hanno udita a scoprire l'autore di quella parola. E quella parola è appunto Dio stesso. E poi, ecco, naturalmente Eli comprese, notiamo, siamo già qua verso il versetto 9, ci aspetteremmo che dopo che ha compreso che è Dio che parla, l'insegnamento sia, mi raccomando, sta attento, ma che cosa è accaduto? Inaugura un momento di esercizi spirituali, fa una giornata di ritiro. Il consiglio che gli dà qual è? Vattene a dormire. Vattene nuovamente a dormire. E se ti chiamerai dirai, parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora, il consiglio è, torna ad abbandonarti, torna a rimetterti sotto lo sguardo di un Dio che non si addormenta e non prende sonno pur di tenere il suo sguardo fisso su di te. Sarà lo sguardo di Dio che poi ti sveglierà. Tu garantisci a Dio non neanche la preoccupazione di starlo a sentire, garantiscigli quella condizione che è l'unica condizione che permette di capire Dio. La condizione del figlio che si sente protetto, che non ha paura di niente. Perché? Perché sa che è vigilato e vegliato da un padre. Questo viene già nel libro di Samuele, questa consapevolezza qui. Torna a dormire vuol dire torna a fare il bimbo, ritorna piccolo, come anche poi dirà Gesù, se non tornerete come i bambini. In questo caso, essere bambino vuol dire, cioè, stai tranquillo, non avere pensieri e preoccupazioni, dormi, perché è solo in un cuore totalmente disteso, che è un cuore di figlio, che tu potrai ascoltare realmente la parola di Dio. E qual è il consiglio che gli dà? Parla perché il tuo servo ti ascolta. La parola è realizzata quando c'è un ascolto. E ascoltare significa essere servi, ma servo non nel senso di colui che deve essere uno schiavo. Il tuo servo significa la tua parola darà a me qualunque dignità. Finisco qui. l'uomo, dal punto di vista creaturale, è servo, perché non ha una grandezza che può competere con quella di Dio. Ma il fatto che dica il tuo servo ti ascolta, non vuol dire ascoltandoti rimango un servo. Sono un servo che ascoltandoti, puntini puntini, la conclusione sarà diventerò tuo figlio. Come servi? Tutti nasciamo, ma la nostra libertà è proprio questo, garantire a Dio un ascolto nel quale la sua parola trasformi dei servi nella condizione creaturale in figli, in cuori capaci di ascoltare e di rallegrarsi dell'amore di un padre. Qual è la conseguenza di tutto questo? Samuele crebbe, la crescita, è proprio un bambino, e l'essere stato quel bambino ora lo pone nella condizione di crescere, e non si sottolineerà mai abbastanza questa conclusione: né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Ma non con la preoccupazione mnemonica, non con la preoccupazione di eseguire un compito. È un'espressione di chi ha trovato in Dio una realizzazione, un godimento, un bene così grande che dice non voglio perdere neanche un frammento di Lui. Questa è la cosa che rallegra Dio. Dio non ama essere sopportato, meno ancora essere temuto, meno ancora doverlo considerare perché Lui è Dio. Dio ama essere goduto, e non lasciar cadere neanche una parola, perché lo dice la scrittura, la tua parola è la mia delizia, è uno dei comportamenti che più allietano il cuore di Dio, quando Dio è goduto e non più sopportato, quando le sue parole le si tengono care perché fanno crescere, perché fanno vivere. Mentre se uno ha gli orizzonti di crescita, allora è chiaro, si creano i conflitti e dei domini, e normalmente Dio non è interessante. Bene, valeva la pena perché abbiamo solo fatto un piccolo aspetto. Per adesso veniamo al Vangelo di Giovanni. È Marco che ci accompagna, ma Giovanni ci dà ancora qualche colpo di coda, dopo aver occupato in modo abbastanza massiccio anche le feste di Natale. Che cosa abbiamo? Faccio una piccolissima premessa. Siamo ancora ai primi capitoli, La premessa è questa. Giovanni comincia con una contemplazione bellissima. In principio era il Verbo, cioè gettiamo uno sguardo nella vita di Dio. E scopriamo la cosa più bella. Dio è vivo perché è una relazione di carità, di agape. Dio gode, Dio è luce, Dio è luminoso, a Dio non manca niente. No, quindi cominciamo subito. Dal punto di vista pedagogico, prima si comincia in sordina, poi si va in crescendo verso la rivelazione finale. Invece no, Giovanni subito come uno shock ci parla subito della ricchezza che è Dio. Ma per fare che cosa? Per assicurarci che tutto quello che dirà dopo ha solo uno scopo. Avete visto? Può essere vostro. Appropriarsi dell'amore di Dio, appropriarsi della pienezza della carità è tutto il Vangelo di Giovanni. Il prologo è chi è Dio? Quello che segue, come facciamo? Perché quello che è suo diventi nostro. Qui ne abbiamo la prima esecuzione. Allora, guardiamo i due verbi. Stava fissando, passava. Giovanni ha fatto chiaramente un contrasto. Eistechei, che proprio vuol dire stare, nel senso di dimorare, di essere quasi non mobili, mentre Gesù passa. Giovanni statico, Gesù dinamico. Allora, che cosa ha voluto dire Giovanni con la scelta di questi due verbi? Stava con i suoi discepoli, che quella comunione che si è realizzata fra i discepoli e Giovanni, che è una comunione solida, tattica nel senso bello, non è il capolinea, non è il termine finale, non è Giovanni la garanzia di una beatitudine eterna, non è Giovanni l'origine e la possibilità di una comunione profondissima, è Gesù. E Gesù passa. Perché Giovanni l'Evangelista ha voluto costruire questo contrasto? Per dire che se si vede Gesù che passa, ogni staticità viene guarita se c'è nel cuore il desiderio di fidarsi di Lui e di scoprire Lui. Dalla staticità alla dinamicità. Ma poi che cosa fa Giovanni? Fissa lo sguardo su Gesù. Il verbo impiegato vuol proprio dire posare lo sguardo senza staccarlo, perché quello sguardo è realmente attratto. Sarà lo stesso verbo che userà anche Matteo quando di Gesù dirà: e allora, volgendo lo sguardo su di lui, riferito a quel giovane ricco, fissandolo, guardandolo, lo amò. Non staccava Gesù lo sguardo da lui. Giovanni non stacca il proprio sguardo dal Signore. Ma poi, guardate la finezza di Giovanni, lo sguardo parla. Ecco l'agnello di Dio. Giovanni parla dando parola al suo sguardo. Qual è la grandezza di Giovanni? La grandezza di Giovanni è avere capito i desideri del cuore dei suoi amici. È amico colui che comprende i desideri del cuore degli amici. Quello che distingue l'amico dal semplice camerata è che un amico vero comprende sempre i desideri più profondi del cuore di colui che ama. Ma l'amico vero è anche colui che dice sempre: non sono io la pienezza del tuo desiderio, ma se vuoi cammino con te incontro ad essa. È amico non colui che si sostituisce a Gesù, ma colui che indica Gesù, perché consegnando le proprie amicizie al Signore è l'unica garanzia che abbiamo di possederle per sempre. Il mondo ha questa mentalità: se io voglio qualcosa me lo devo tenere stretto. Ma il cristiano ha un'altra mentalità: se io voglio veramente qualcosa lo devo consegnare al Signore, perché il mio tenerlo stretto non dura, mentre se lo tiene stretto Lui ha la vita eterna. E poiché la stessa vita che dà a coloro che amo la darà anche a me, consegnare gli amici al Signore Gesù, che significa vivere le amicizie secondo la sua parola, è la reale garanzia che noi potremo amarci in eterno. Giovanni non perde i suoi amici, comincia a possederli per sempre, avviandoli verso Gesù. L'agnello di Dio. La definizione di Gesù di agnello di Dio: colui che porta sopra di sé, è l'immagine del buon pastore, perché agnello di Dio che toglie, in greco il verbo fero ha sia il valore di portare ma anche quello di togliere. Di conseguenza Gesù non toglie il peccato perché con un colpo di ramata gli dice va via, lo toglie perché amando la nostra miseria la trasforma dall'interno. Caricato di tutto il nostro peccato, Gesù è colui che fino in fondo non ha cessato di dire una parola: Abba, Padre. E quindi ha vinto. Ha vinto perché il peccato strappa il cuore dell'uomo, lo lacera fino a farlo maledire Dio. Invece Gesù, carico del nostro peccato, ha sempre avuto l'abbandono in Dio. Ecco perché per Giovanni è così importante chiamarlo l'agnello di Dio. È già un segno di vittoria, è già un segno di vittoria. non siamo più inchiodati e condannati a quel mondo che ci procura tanta sofferenza. Possiamo già entrare nel nuovo mondo, che si compirà solo quando saremo definitivamente morti al peccato, ma già da ora può cominciare ad essere l'oggetto del nostro desiderio. E se è oggetto del nostro desiderio, stiamo già camminando. Essere statici per Giovanni significa non desiderare. Il paralitico non è colui che non cammina, è colui che non desidera. Il malato non è colui che non ce la fa tenere dietro a Gesù, non ce la fa vederlo, il cieco. Il malato è colui che non desidera la luce. Dove c'è desiderio c'è sempre rivelazione. Questo è un leitmotiv del Vangelo di Giovanni. Poi guardiamo, e i suoi due discepoli. Giovanni, l'evangelista, insiste che questi discepoli sono proprio di Giovanni, sono realmente i suoi. Sentendolo parlare così, seguirono Gesù. La massima obbedienza a Giovanni Battista è lasciarlo per seguire l'agnello di Dio. Questo è veramente il grande educatore, il grande evangelizzatore. Ma Giovanni è anche sapiente. Sa che mandandoli dietro a Gesù, quei due discepoli, lui non li perde. Lui comincia a guadagnarli nella stabilità della vita eterna. Poi, ecco, a differenza di tutti i Vangeli sinottici, Giovanni ha questa caratteristica. Le prime parole di Gesù sono una domanda. E la prima parola che Gesù rivolge ad ogni uomo è questa. Cosa c'è nel tuo cuore? Che cosa desidera il tuo cuore? La prima forma della misericordia di Dio. La prima parola della rivelazione di Dio. È una domanda al cuore dell'uomo. Che cosa desideri? Che cosa cerchi? La risposta, Rabbì, dove è la tua dimora? È una risposta molto atipica, per molti aspetti incomprensibile. A un Rabbì non si chiede dove abiti, a un Rabbì si chiede qual è la dottrina che insegni, quali sono le tue fonti. Come commenti la scrittura? Dove abiti? No, dov'è la tua scuola? Dove è proprio la tua casa? Giovanni ci sta dicendo una cosa. L'insegnamento di Gesù non è una dottrina. L'insegnamento di Gesù è un dono. Gesù parla. Gesù insegna, Gesù chiama alla sequela, Gesù si lascia seguire non per creare una scuola, ma per creare una comunità. E la legge della comunità è: come il Padre ha amato me, io amo voi. Che significa? L'amore che Dio ha dato a me, io lo do a voi. Non c'è differenza fra me e voi. Se seguirete la mia parola, voi sarete per il Padre il mio me stesso. Ecco, cosa cercate? Dove abiti? E per scoprire dove Gesù abita, non si ascolta una informazione centralino che ci dà, ecco, vorrei sapere l'indirizzo di questo, dove abiti? Gesù non usa questo, ma pone ancora in movimento, anzi, dice, vedrete se camminerete con me. La parola chiave nei racconti del Natale era andate, andate ai pastori, andate ai magi. Adesso è un'altra, venite. Non è possibile che Gesù dica andate, perché chi c'è oltre a lui da raggiungere? Dove mai potremo andare? Lo dirà Pietro proprio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6. Volete andarvene anche voi? Signore, dove andiamo? Da chi andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna, che vuol dire siamo così interessati alla vita che non vogliamo una vita al ribasso, non vogliamo goderci la vita troppo poco. Non vogliamo goderci la vita troppo poco. Ecco, si vede se si cammina, si vede se si crede, si vede se si sta con Gesù. Quindi il vedere Dio implica sempre prima un accoglierlo e lasciarsi mettere in cammino da Lui. Per i pantofolai che non vogliono camminare, che non vogliono muoversi, per gli amanti della staticità, senza Esodo non c'è visione di Dio. Poi un particolare, questo è molto molto profondo. Videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Quel giorno, quindi non è già un finale clamoroso, quel giorno, che vuol dire? Avere visto dove il Signore abita non è qualcosa che soggioga, non è una casa dove entri e non esci più. Puoi uscire quando vuoi, perché la dimora di Dio, che è carità, si sposa sempre con la libertà. Dio non costringe nessuno a restare con Lui. La fede si nutre di libertà, come anche l'esperienza di Dio si nutre di libertà. Stettero con Lui quel giorno, che non è scontato, pur avendolo visto, pur avendolo sperimentato, continuare a restare con Lui. Però erano circa le 4 del pomeriggio. Le 4 del pomeriggio è l'orario in cui vengono conclusi gli affari più importanti, vengono rogitate le compravendite più decisive, ma è anche l'orario in cui vengono celebrate le nozze. Se Giovanni, che fa un uso teologico anche del tempo, anche delle date e degli orari, dice erano le 4 del pomeriggio, il momento in cui si prendono decisioni definitive. Allora, guardate il contesto nuziale. Seguono Gesù, sembra quasi una sequela di attrazione, calamitati. Cosa cercate? In quelle parole forse hanno intuito che quella domanda è: sono io la risposta alla vostra sete. Poi vanno con Lui, si fermano, ci stanno con Lui, ma da uomini liberi, non da costretti. Siete venuti una volta e adesso restate qui. E che cosa fanno? Sì che ci restano, ma ci restano in una dimensione nuziale, non in una dimensione militare o di obbligo. Hanno sposato il loro cuore al cuore di Dio. Ecco cosa vuol dire. Erano le 4 del pomeriggio. La loro libertà in quel giorno scelse di realizzarsi nella perenne accoglienza della proposta di Dio. È libero chi ce la fa a prendere una decisione definitiva per la sua vita. Finché uno non ce la fa a prendere decisioni definitive e mature, non è libero, perché è sempre dominato dalla provvisorietà. Non si lega niente perché dice, ma forse domani, forse, forse, forse. Quando è la persona libera? È la persona che dice, ora so e adesso decido, decido, prendo una decisione definitiva. Ora, per questo le decisioni definitive venivano anche riservate nel mondo greco agli adulti, a coloro che già avevano superato quell'esame, non è la maturità che era la dokinasia nel mondo greco. Cioè, tu adesso sei responsabile, prendi definitive, sei un eleutero, cioè un uomo libero, sei un uomo libero. E che sei libero lo si mostra nel fatto che ora puoi prendere scelte definitive. La libertà si mostra nella definitività con cui si fa una scelta importante per la vita. Prima non siamo liberi, dipendiamo sempre da un forse, domani, chissà, e questa non è libertà. Conclusione: chi ha incontrato Gesù è l'inizio di una reazione a catena. chi è discepolo del Signore è sempre anche compagno di strada, propositivo per i suoi fratelli. Allora, uno dei due era Andrea, fratello di Simon Pietro. Anche qui, contro l'idea che la sequela di Gesù comporti il sacrificio degli affetti umani, abbiamo che invece l'incontro con Gesù rafforza e trasfigura gli affetti umani, gli affetti fraterni. Poi abbiamo trovato il Messia e lo condusse da Gesù. Vedete? Andrea conduce Pietro, così come Giovanni condusse Andrea, ma il termine di questo prendere per mano e condurre è sempre il Signore Gesù. Legge di Giovanni: mai ama il suo prossimo se non colui che lo conduce dal Signore. Amare qualcuno significa condurlo all'eternità dell'amore. Amare qualcuno non significa riempirlo di gratificazioni. Amare qualcuno significa condurlo alla inesauribilità, alla eternità dell'amore. Però guardate che cosa dice Andrea. Non dice "ho trovato il Messia", dice "abbiamo". È una forma plurale. Prima tutto avviene al singolare. Egli incontrò per primo suo fratello, lo condusse da Gesù. Adesso sarebbe stato logico attendersi e disse "ho trovato". No, dice "abbiamo". In quell'abbiamo c'è la storia con Giovanni, c'è l'amicizia con Andrea. Ecco, Giovanni ha voluto darci questa idea qui. Non si trova il Signore da solo. Chi incontra Gesù è sempre condotto. Anche nell'Antico Testamento, no? Nella prima lettura. Samuele ascolta Dio, ma non giunge ad ascoltare Dio da solo. Neppure con il suo sonno, neppure nella migliore condizione. Ha bisogno dell'aiuto di Eli per poter arrivare al contatto personale. Ugualmente, abbiamo trovato. Nessuno vede Dio da solo. Nessuno lo incontra da solo. Si comincia a incontrare Dio quando si entra in una comunione già avviata. Ed è l'immagine della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? È quella comunione di quelli che sono portati e portatori. La Chiesa è sempre portata e portatrice. L'evangelizzatore è sempre portato e portatore, condotto e conduttore, e via di seguito. C'è sempre questo gioco di ricettività e di attività. Anzi, sappiamo che il segreto dell'attività è proprio la capacità ricettiva. Siamo stati discepoli di Giovanni e grazie a Giovanni abbiamo visto l'agnello di Dio. L'abbiamo visto e ora lo annunciamo anche a te. Poi torniamo, che si sta ripetendo qualche cosa, fissando lo sguardo su di lui. Attenzione, abbiamo cominciato il Vangelo con Giovanni che fissa lo sguardo su Gesù. Lo concludiamo con Gesù che fissa lo sguardo su Pietro. Qual è l'effetto, il contenuto dell'ascolto, della fede, del desiderio? Cosa cercate? Si vede con il cuore. Qual è il contenuto di tenere fisso lo sguardo su Gesù? Dare a Gesù la possibilità di entrare nella nostra storia per fissare lui lo sguardo su di noi. Fissare lo sguardo su Gesù significa abilitare nella libertà il Figlio di Dio a diventare storia, a diventare esperienza, a diventare comunità. E nella comunità, qual è il tesoro della comunità? Venire guardati da Gesù. Stare fissi nel suo sguardo, fissando lo sguardo su Gesù. la maturità, l'effetto, l'esito, la conseguenza dello sguardo di Giovanni sul Signore è che grazie anche a lui adesso è il Signore a gettare lo sguardo su di noi. E poi, tu sei Simone il figlio di Giovanni. Quando Gesù incontra, non distrugge mai la storia passata, qualunque sia. Gesù distrugge solo la tristezza, non la storia. Gli sta ripetendo tutte le sue origini naturali. Gli sta dicendo, io so chi tu sei, sei Giovanni, il figlio, sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Pietro. Attraverso questa parola Gesù fa di Simone Pietro. Si realizza quello che si realizzò all'alba della creazione. Dio disse sia la luce. La luce fu. Dio adesso dice Pietro e Pietro nasce. Per dirci che chi incontra il Signore rimane se stesso, ma con una identità così profonda che lui non può dare a se stesso. Ognuno di noi nel suo se stesso è anche sempre un dono e una responsabilità per gli altri. La conclusione del Vangelo è questo, Pietro è il nome ecclesiale. Pietro è colui che dovrà confermare i suoi fratelli. Pietro è colui che sarà associato alla visione del Tabor. Pietro è colui che riceverà da Gesù il triplice mandato. Pasci miei, nessuno di noi è individuale chiuso in se stesso. Ognuno di noi nel suo io più profondo contiene anche una destinazione, una responsabilità e un rimando agli altri. E se si vuole vivere male è sufficiente dimenticare questo. Allora, conclusione, qual è la domanda di Gesù? Chi cercate? Guarda il desiderio e alla fine dice: solo quando incontrerete me diventerete realmente voi stessi, sottratti ad una chiusura individuale, diventerete uomini della relazione, diventerete Chiesa, avendo qui della Chiesa una indiretta definizione. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il luogo dove ognuno è se stesso nella misura in cui accoglie e serve gli altri. Se uno vuole tradire se stesso o condannare se stesso all'infelicità, è sufficiente che cominci a isolarsi, a credersi signore, autosufficiente. È sufficiente che consideri gli altri come un incomodo e non invece come la risorsa per diventare se stessi. Ma soprattutto, la Chiesa è il luogo dove si sta continuamente fissi sotto uno sguardo che è lo sguardo stesso del Padre a noi rivelato definitivamente nel volto di Gesù. Ave Maria, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica e custodisca, rallegri e consoli, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona domenica.